Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Ecco, siamo alla conferenza numero 125, che non sono una vera e propria sintesi teologica, ma sono piccoli pensieri raccolti dai frati qua e là in vari giorni, no? Nel 1937, teniamo presente, siamo solo 4 anni prima del grande martirio di San Massimiliano, quindi siamo vicini proprio alla sua vetta spirituale, all'apice spirituale che gli ha toccato con il martirio. Allora, scrive uno dei pensieri: la nostra preoccupazione maggiore non sono affatto i debiti, ma le anime. Ecco qua, un francescano non si preoccupa di questo, non si preoccupa dei soldi, no? Preoccupa della salvezza delle anime che stiano in grazia di Dio, che bisogna proteggere dall'irreligiosità. Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Quindi prima il regno di Dio e la sua giustizia, prima la gloria, prima i fatti veri. Ecco, poi quelli successivi, certamente, no? Ecco, quelli esterni, ecco, i mezzi, ecco. Però l'essenza è la gloria di Dio, se no tutto il resto ci assorbe energie, ma lavoriamo in vano, come il lavoro di Sisifo. Traiamo acqua dal buco, però poi l'acqua ci ritorna sempre. E quindi Prometeo che vuole cogliere l'albero lì della sapienza, poi non ci riesce mai e viene ricacciato indietro. Qual è, ecco, la vera sapienza? Fare la volontà di Dio, essere santi, no? Senza, ecco, piacere a quello o a quell'altro. Essere santi, cercare la santità. Prima il regno di Dio e la sua giustizia. Tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Tutto sarà in sovrappiù. Naturalmente dobbiamo essere prudenti, ma la prudenza non è la virtù regina. La virtù regina è la fede. Cioè, il Signore ci può chiedere anche geste eroiche, che prudentemente noi magari rigettiamo, non ci piacciono, no? Perché fanno male al senso, fanno male alla salute. I monaci che si svegliano ogni notte, magari perdono il sonno e poi difficilmente lo recuperano, però hanno lodato Dio, hanno fatto gesti eroici, richieste dalla loro vocazione. C'era un papa nell'anno diciamo, della nascita dei cappuccini, quando lesse le costituzioni dei cappuccini, diceva: trovatemi uno che vive queste cose veramente, e lo faccio santo senza processo, perché era una vita eroica quella dei cappuccini. Oltre alla preghiera continua c'era anche il servizio di carità, la grande povertà, c'era il servizio agli appestati, obbligatorio, per tutti i cappuccini. Il 500 è l'anno delle grandi pestilenze, ci sono sempre state le pestilenze, non c'erano cure per questo batterio, ecco, della peste, questo bacillo, ecco. E quindi si sperava che non venisse. Poi le condizioni igieniche erano quelle che erano, non tutti potevano lavarsi facilmente ogni giorno come facciamo noi, non c'erano le fontane in casa, bisogna andare nei corsi d'acqua, ma soprattutto gli anziani, gli ammalati, come facevano, era più difficile, no? Ecco, che si potesse curare un anziano, un ammalato, un infermo, insomma, e quindi più facilmente, ecco, la sporcizia regnava, si prendeva più facilmente il morbo. Allora i cappuccini si prestavano, nella loro eroicità religiosa, a curare gli appestati. Andavano loro, era proprio una scelta dei fondatori, no? Dovevano andarci sempre. Chi voleva essere frate cappuccino sapeva che almeno qualche anno doveva trascorrere nei lazzaretti degli appestati, quindi facilmente si moriva, insomma, si sapeva che la vocazione dei cappuccini era questa, no? Si doveva morire per Cristo. o di servizio di carità o magari andando a predicare nelle zone difficilissime, perché il 500 è anche l'anno delle grandi eresie, dei calvinisti, dei luterani, degli anglicani, dei valdesi. I valdesi sono nati un po' prima, però è una diffusione enorme, l'hanno avuta proprio con il successo della riforma protestante, si hanno alzato la testa tutti quanti, visto che Lutero era difeso dai principi tedeschi, dalle armi, quindi una riforma anche quella politica, no? Più politica che religiosa. Sì, qualcuno ci ha creduto veramente, forse non lo so, ecco. Però l'intervento poi degli stati, insomma, a difesa di Lutero, di Calvino, no? Calvino addirittura uno stato ha creato, no? Quindi era un uomo politico. Non era tanto un capo religioso, Enrico VIII, è lo stesso, era addirittura il re d'Inghilterra, ha fondato una nuova religione, lui che era il capo dello Stato, quindi insomma, un'investitura divina è difficile vederla in un capo di Stato, A meno che non siano particolarmente ispirati, allora sì, però il vero capo di Stato non è che crea una religione, non è che detta legge sulla religione. Si sottomette a quella che riceve dal cielo. Ma se vogliamo anche l'Islam, no? Sì, è una religione, però religione che ha bisogno di espandersi territorialmente, un sistema politico complicatissimo, anche scientifico, è tutto regolato però dalla fede, quindi. Sì, certamente ci sarà una fede. Chi è sincero ce l'ha questa fede, però non si possono negare degli addentellati, no? Anche nello Stato Pontificio, certamente tanti papi non hanno potuto forse fare i papi veramente, perché hanno dovuto essere dei reggitori di terreno, hanno legiferato per lo Stato, hanno pensato all'economia. Hanno pensato alle guerre, a armare gli eserciti perché si dovevano pure difendere. E quindi sì, certamente era una caratteristica di allora. Però si può cadere, no? Quando le preoccupazioni del mondo sopravanzano la fede, cioè non si agisce più per fede, si agisce per convenienza politica, per compromesso con le forze correnti della storia. Ma San Massimiliano è un radicale, tutto sarà in sovrappiù, tutto sarà dato in aggiunta, tutto sarà dato perché, il Signore ci pensa e lui vive così, ma è religioso, insomma, ecco. Vive diversamente dalle persone del mondo, tutto sarà dato in aggiunta. Naturalmente dobbiamo essere prudenti, ma ripeto, questa non deve essere la più grande preoccupazione. E la prudenza non è mai troppa, dice il proverbio, ma questo è un livello umano, filosofico. La prudenza non esiste se bisogna servire Dio, cioè se Dio ci chiama. La Madonna, davanti all'annuncio dell'angelo, che non c'era mai stato prima per nessuna persona ispirata, la più santa di tutte, neanche per Abramo, neanche per Giacobbe, neanche per Anna di Samuele, neanche per no, la mamma di Sansone, ecco, tutte le grandi donne del Vangelo, della Bibbia, non hanno avuto l'annuncio di Maria. Quindi era un unicum. Quindi, la prudenza qual era? La prudenza era dire no, no, perché non ho mai sentito. Se la Madonna si fosse basata solo sulla sua esperienza umana, certamente avrebbe detto no, perché è prudente dire no quando non si capiscono le cose, quando non si sanno, quando non c'è, diciamo, un substrato di cui posso servirmi per giudicare, no? Una legge, una norma, un primum a cui riferirmi, un principio. E invece la Madonna è chiamata a fondare il principio dell'incarnazione. Ci vuole una forza d'animo, no? Una purezza, una visione del mondo e delle cose veramente superiore per questo. Non pensiamo che la Madonna sia una sprovveduta, che abbia detto sì a una cosa che non sa. Non è come noi che cadiamo nelle pubblicità che hanno valore occulto, poi magari, no? Queste per fare i soldi, tante ci cascano. Oppure il gioco, no? Gioca che così vince, vedrai. Poi non vengono niente, perché ovviamente è tutto un inganno per imbrogliarti. E così è anche. Chi non si affida a Dio, invece con Dio hai la luce vera, e quindi quella ti sostiene. È una cosa che è superiore a te. La Madonna è così, è l'Immacolata Concezione, è in grazia, è tutta grazia, è tutta di Dio. E quindi ecco le cose che c'è dentro sono di Dio e non può sbagliarsi. Giovanna d'Arco era sicura, Santa Giovanna d'Arco, di attaccare gli eserciti nemici in un punto preciso, no? Perché aveva delle ispirazioni, vedeva delle cose che gli altri non vedevano. Infatti i capi militari si meravigliavano di vedere questa fanciulla che non era neanche esperta di arte militare, né aveva fatto scuola militare, no? Non aveva nessuna esperienza di campagne, no? Di battaglie, poi come si combatteva allora, corpo a corpo, l'arma bianca, con armi rudimentali, sì, già c'erano i cannoni, c'era la polvere da sparo, però era usata proprio nei minimi termini, insomma, no? Nel 1400 si cominciava a capire questa dinamica, ma non c'erano strumenti affinati, sì, c'era qualche cannone, sì, ma insomma non c'era, ecco, quella tecnica così sviluppata come oggi. E allora, qui è il Signore che interviene. Nella pochezza dei mezzi umani interviene Dio e ti fa vivere quello che devi vivere, ti fa fare quello che devi fare. Oggi abbiamo abbondanza di mezzi, però abbiamo una immensa povertà di spirito. Questi mezzi sono totalmente inutilizzati, oppure usati malissimo, no? Usati per diffondere, non so, penso alle comunicazioni sociali, no? Diffondiamo la menzogna, diffondiamo il male, ecco. Invece di diffondere il bene, perché è più facile adesso con internet, con quello che abbiamo, e invece di dire le cose buone, come al solito, le innovazioni vengono usate per prime e per distruggere, no? Come la bomba atomica. Prima hanno fatto le bombe, ecco, con l'energia atomica, poi hanno fatto le centrali nucleari che danno energia a tutti, però prima la bomba era più sacra dell'uomo come perverso, no? Sì, si dice la necessità, perché la guerra doveva finire, ma chi la guerra, chi l'aveva scatenata? Non diciamo solo Hitler, perché non è vero, ci sono altri fattori, come in tutte le cose, no? Come oggi, la guerra di Putin, non è la guerra di Putin, lui ha reagito a una provocazione, quella di mettere la NATO proprio vicino a casa sua, quindi le bombe della NATO sul suolo ucraino che potessero colpire Mosca, questo non gli andava bene, giustamente, insomma, perché mi devo mettere in casa uno che mi colpisce con le bombe atomiche in testa? È una cosa che tutti avrebbero fatto, cioè, qualsiasi capo di Stato al posto di Putin avrebbe fatto quello che ha fatto lui. Però noi no, diciamo il contrario, perché quello è cattivo, perché quello vuole distruggere tutto, vuole ammazzare tutti. E vabbè, questo è purtroppo il gioco della storia. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Leggiamo sempre i pensieri della cosiddetta conferenza 125 di San Massimiliano. Alcuni pensieri detti sparsi in tante occasioni diverse dal santo di Nepokalanov. Chi non ha spirito di mortificazione sicuramente non si farà santo. Ecco pure questo, un bel detto, no? Che serve ai religiosi, ma serve a tutti. Bisogna saper rinunciare alle cose, alle soddisfazioni, ai piaceri, a quello che non ci serve, perché ci ostacola nel cammino, ci fa andare più lenti, non ci fa essere quello che veramente siamo, ci fa essere di meno. E quindi, ecco, certamente dobbiamo astenerci da tutto ciò che ci impedisce, tutto ciò che non è buono. Tutto ciò che è di ostacolo alla vita interiore, alla vita di grazia, alla vita di bene. Ecco che la Madonna e il Signore hanno preparato per noi. Quindi, chi non ha spirito di mortificazione sicuramente non si farà santo. Dovrà soffrire molto di più, lavorare molto di più, magari in purgatorio, speriamo che ci vada, perché se poi i vizi ti portano troppo in basso, ecco, poi neanche il purgatorio ti viene incontro. Ecco, poi tutta descrizione della misericordia di Dio. Tutta descrizione di lui. La giustizia di Dio è superna, è superiore, è ineffabile, inarrivabile. Quindi sicuramente giudicherà bene anche le cose che noi giudichiamo male e con superficialità, senza addossarci la responsabilità di ciò che facciamo. E quindi chi non ha spirito di mortificazione sicuramente non si fa santo. Poi ancora, l'afflusso della grazia dipende dalla preghiera. Devi pregare molto, stare con il Signore, elevarti a Dio. Elevarti a Dio più che puoi. Elevarti a Dio nel dono di te stesso. Elevarti a Dio nella grazia, elevarti a Dio nell'Eucaristia, che è la somma grazia, il sommo amore, il sommo perdono. Ecco. Ecco, quindi ecco vivere di questa grazia. Se no, perdiamo la grazia, perdiamo la forza, perdiamo lo smalto della vita, la bellezza della vita e veramente perdiamo tutto. Noi, oltre alle grazie comuni, abbiamo bisogno anche di grazie particolari, perciò dobbiamo pregare di più. E certo, ci sono eventi che non neanche si possono affrontare con le grazie attuali, perché sono troppo grandi, no? Per esempio il dramma della guerra, ecco, già Massimiliano lo presentiva nel 37, ecco, sappiamo che nel 38 alcuni fanno risalire la guerra mondiale al 38, la seconda guerra mondiale, perché la Madonna disse che quando i pastorelli avrebbero visto dei segni straordinari della notte, cioè con le aurore boreali, no? Furono avvistate, no? Poi effettivamente, prima dello scoppio della guerra, era il 1938. Nel 1938 Hitler non aveva ancora dichiarato guerra ufficialmente a tutte le potenze alleate, però aveva invaso la Slovacchia, la Cecoslovacchia, no? Si era annessa la Cecoslovacchia tutta intera, perché diceva che c'erano minoranze tedesche in alcune regioni della Cecoslovacchia, ma lui invase tutto quanto, quindi già quello fu un atto di guerra, anche se non dichiarata. E in effetti quello fu il primo atto, veramente, anche le leggi razziali in Italia, no? Ecco, ci furono, ecco, tutti atti di guerra. E poi nel settembre del 39 ci fu proprio il vero e proprio inizio ufficiale della guerra. Ma già nella mente di Hitler, siccome la Madonna scruta le menti come Gesù e come i santi, ecco, e sa quello che c'è nella mente e nel cuore dell'uomo, già nel 38 la guerra era scoppiata, anche se non effettivamente, però già c'era tutta la preparazione, tutta diciamo, l'efficacia per la guerra. Nella mente di Hitler, nella mente di chi doveva realizzarlo. A nostra confusione e vergogna, perché la guerra fu un castigo, come dice anche la Madonna, ecco, se non vi convertirete scoppierà una guerra peggiore di questa. E infatti è scoppiata puntualmente, perché noi ci siamo fatti beffe della Madonna, non l'abbiamo voluta ascoltare, ma Fatima è stata messa da parte, si sarebbero pure evitate le purghe staliniane, 30, degli anni 30, no? Le guerre spaventose contro la religione, no? Sia in Messico, sia in Portogallo, che in Spagna, tutti i paesi, stranamente quei paesi di antica tradizione cattolica, ebbero dei regimi liberal-massonici molto dittatoriali, no? Che conculcarono tutte le libertà religiose. E quindi i cristiani in Spagna vengono addirittura ammazzati, no? Proprio a grappoli, ecco. Preti fucilati, suore, addirittura dissotterrate dopo essere seppellite e rifucilate di nuovo. Talmente l'odio, non trovava soddisfazione l'odio, talmente era grande, no? Verso la fede, verso la religione, ecco, verso Dio, gli stessi simboli delle persone, no? Venivano uccise, cioè se avessero potuto le avrebbero uccise più volte. Quindi segno che anche se fossero risuscitate, no? Gesù poteva anche risuscitare questi morti, martiri, diciamo, no? Della Spagna, ma loro avrebbero ucciso lo stesso, di nuovo. La perversione era proprio totale, diciamo, come l'inferno regnava incontrollato, indisturbato in questi anni, ma oggi anche lo stesso, no? Non solo all'esterno, ma pure all'interno della Chiesa. Pensiamo a quelli che fanno i pedofili, no? Tra i preti, tra i vescovi, tra i cardinali, questi sono. Non sono neanche più esseri umani, non sono cristiani, quindi no, il titolo di cardinale sembra proprio una presa in giro. No? Chi li ha messi là, questa gente? Li ha messi là chi non crede alla Chiesa, chi non crede in Dio, chi li ha proposti per il ministero vescovile, cardinalizio, chi non è di Dio, no? Chi proprio non crede in Gesù. Ecco. Perché non si prega? Noi, oltre alle grazie comuni, abbiamo bisogno di grazie particolari, perciò dobbiamo pregare di più. Ecco, davanti a questi eventi così luttuosi, così grandi, ecco come la guerra, appunto, San Massimiliano lo sapeva che ci sarebbe scoppiata la guerra, che Nabopolano sarebbe stato chiuso, sarebbe stato evacuato, sarebbe stato distrutto, distrutto no, perché poi è rinato dopo la guerra. I frati ci sono ritornati, certo non era più lo stesso spirito così vivace, così interiore, così mariano di San Massimiliano, però qualcosa si è fatto. Proprio perché manca la preghiera, se in uno statuto di vita religiosa c'è molta preghiera, e quello statuto è buono, e poi ci saranno molte vocazioni, molti frutti di apostolato, molte conversioni, ecco, la Madonna farà miracoli proprio perché si affida completamente a lei, no? E quello è il simbolo della vittoria, è la Madonna Immacolata. E chi non si affida a lei non potrà fare nulla, perché solo la Madonna ha potere sul cuore di Dio. Ecco, dicono che il comunismo è venuto, 70 anni di comunismo devastanti, no? In Russia e nei paesi satelliti, per l'ortodossia, no? Alcuni mistici, no? Vedono lo scisma ortodosso come, ecco, la causa della depravazione materialistica dei paesi orientali. Oggi peggio ancora, no? Ecco, la depravazione dell'Occidente, della Chiesa cattolica. Porta forse una persecuzione anche peggiore del comunismo, il globalismo, che è un comunismo a 360 gradi, no? tutti sarete poveri e felici, cioè poveri e ammazzati praticamente, no? Ecco. O mutati geneticamente per mezzo di chip, dei vaccini, ecco. I nanobot, ecco. Non so, questa nuova tecnologia avanzante, già molto sperimentata, che insomma o distrugge l'uomo o lo trasforma in qualcosa di disumano. Perché la grazia, bisogno della preghiera, la preghiera vera, inginocchiarsi davanti al Santissimo Sacramento, il Santo Rosario. Se no, non possiamo riuscire a vincere questo demonio così grande che si è infiltrato dappertutto, in tutte le nostre abitudini, in tutti i nostri mezzi, no? Tutta la nostra tecnologia. Ecco, questo senz'altro non lo possiamo vincere, perché diventa troppo grande. Non possiamo vincere il demonio con i suoi stessi mezzi. Noi abbiamo un mezzo superiore, vincente, rispetto a quello del demonio. Non possiamo vincerlo con i mezzi materiali, non possiamo vincerlo con il nostro ingegno, con la tecnica, con la scienza. Queste cose sono nulla, perché il demonio le possiede, queste cose. Possiede tutta la scienza, no? Possiede tutta la conoscenza delle realtà umane, tutta, no? Quindi che vogliamo fare? C'è bisogno solo della grazia. Ecco, c'è bisogno solo di Dio. Solo Dio ci può aiutare in questa lotta contro il potere delle tenebre. Solo Dio, solo Dio. Ecco, quindi l'afflusso della grazia dipende dalla preghiera. Ma non solo grazie generali, vabbè, la preghiera ordinaria, no? Dovremmo fare tutto, tutti i cristiani, i religiosi fanno anche l'ufficio, ma grazie vere, grazie superiori, ecco. Sì, le guarigioni, se il Signore le ha stabilite, a volte le malattie vengono proprio perché l'uomo si converte, no? Perché non prega molto, non ha una retta dottrina, è stato negligente nel catechismo, non si è addottrinato nelle cose della morale, della fede, oppure peggio, si è insegnato cose sbagliate. Pensiamo a Bruno Cornacchiola, no? Lui era un tranviere, però molto molto addentro alla fede, alla filosofia, alla religione. Nella sua convinzione religiosa aveva deciso di uccidere il Papa. Questo era, i protestanti ce l'hanno un po' questo, no? Ce l'avevano adesso, forse sono un po' cambiati, speriamo. Comunque, per Lutero il Papa è Satana, no? Quindi il nemico principale da battere. Se fosse morto lì all'istante, se l'avessero ammazzato, Lutero sarebbe stato molto contento, meglio ancora se l'avesse fatto lui, è un po' la sua religione. E vabbè, perché ce l'aveva a morte, li chiamava papisti quelli che erano cattolici, no? Non erano credenti, per cui solo lui era vero credente. E vabbè, quindi hanno questa visione distorta della fede, ecco, davanti a questa forza, questa foga così immateriale, quindi foga spirituale, sicuramente demoniaca, perché tutto ciò che è di sbagliato spiritualmente va contro Cristo, è il demonio, no? Non è Lutero in sé, ma è una forza superiore, è una forza che ci avvince. Il demonio si è usato di questo strumento per perdere le anime. E cosa possiamo fare? Non possiamo reagire con i mezzi umani, solo pregando moltissimo, dandoci al Signore moltissimo, facendo molta penitenza, rinnegando potentemente noi stessi in tutto. Solo questa è la forza della vittoria, la via della vittoria, la via della Chiesa, la via di Dio. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli di Radio Buonconsiglio. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna. Stiamo leggendo i detti di San Massimiliano, della conferenza cosiddetta 125. Vediamo alcuni altri detti molto profondi, ecco, valgono più questi detti forse di lunghe conferenze, di lunghe dimostrazioni, come per Padre Pio valevano più le battute che faceva, ecco, magari durante le confessioni, rimproveri, o anche solo le occhiate, i gesti, no? Erano pieni di santità, pieni di grazia, più che tante parole. Chi si sente debole preghi di più. Ecco, secondo lui non c'è una debolezza fisica, vedete? Ecco, una debolezza morale. La debolezza morale viene dalla mancanza di preghiera. Ecco, uno che magari sta a letto, però non può muoversi, è invalido, però può essere forte, può essere grande, no? Ecco, davanti a Dio. San Francesco e le stime te lo avevano ridotto quasi un acciomo, perché anzi era un acciomo, effettivamente, tutto sanguinante, ecco, era super invalido, già era invalido di per sé perché aveva la malattia degli occhi, non camminava bene, poi tumori vari che aveva, neanche sapeva di averlo. Non so se trovarono 7-8 malattie quando fecero la ricognizione del corpo, gravi, tutte gravi, nel corpo di San Francesco. E lui, ecco, più era malato e più era efficace nella grazia, e più era simile a Cristo, quindi più il Signore lo benediceva. Alessandrina Costa, che stette tutta la vita su di un letto perché era saltata dalla finestra per evitare la violenza carnale, no? Ecco, pur di conservare il giglio della purezza, aveva fatto questo atto eroico, no? Era rimasta invalida, che gli si erano spostate le ossa del bacino, ecco, quindi non poteva più camminare. E quindi stette a letto, però ci stava con gioia, con amore, con dedizione, perché era il Signore che voleva, che l'aveva fatto per il Signore, no? L'aveva fatto solo per Lui. E quindi, ecco, diciamo che si trovava bene lì dove stava. Si trovava bene, ecco, su quel letto di dolore, perché Dio aveva scelto per lei quel sistema di penitenza, aveva scelto quella forza morale per sopportare anche quell'oltraggio al suo corpo, per preservare la purezza, no? Per preservare la virtù, per preservare la fede, no? Perché la fede mi dice che non devo peccare. E quindi è per la fede che io faccio questo, anche un gesto eroico, che ho rischiato di morire, perché saltando da un balcone abbastanza alto si può anche rompersi l'osso del collo e uno muore del tutto. Però l'aveva fatto con convinzione estrema, per amore del Signore, no? Non certo per distruggere la sua vita, no? Per scappare da chi voleva insidiarla nella perdita della virtù. Bisogna fuggire le occasioni di peccato anche eroicamente, fuggire, lei è fuggita veramente, no? È fuggita con tutta se stessa, ecco, fuggita, ecco, con la forza morale che le era propria. San Francesco, che si gettava nella neve, si gettava tra le spine per fuggire le tentazioni, per non cadere in queste tentazioni, neanche col pensiero, no? Mortificava duramente il suo corpo, dice: ma che vuoi godere? Ecco cosa ti faccio godere, no? Caro corpo immondo, no? Non ti faccio godere, ti do le penitenze, ti do le spine, ti do le discipline, ti do la neve, la neve cruda che insomma è sul corpo nudo, certamente fa, ma ti ustiona, no? Ecco, c'è l'ustione da contatto con il ghiaccio anche, no? Ecco, perché uno veramente l'organismo reagisce talmente tanto che sembra quasi un ustione, no? Un ustione al contrario, un raffreddamento, ecco, totale. Ogni cosa ha valore nella misura in cui conduce a Dio. E quindi facciamo le cose solo per piacere al Signore. Facciamo le cose solo perché il Signore ci ricolma della sua grazia, solo perché il Signore è contento. Perché la Madonna sorride delle nostre virtù, sorride delle piccole cose che riusciamo a dare, fossero anche grandi, ma sono sempre piccole. Sono sempre piccole perché la Madonna ha fatto la cosa più grande, il credere quando nessuno poteva credere ancora, il credere, il vedere quando nessuno poteva vedere, no? Ecco, e allora lei ci ha aperto la strada. Ci ha facilitato il compito, perché se no avremmo cercato Dio come attentoni. E invece lei ci ha mostrato l'unico Dio, l'unico vero Dio, che è Cristo. Tutto il resto è nulla, tutto il resto non vale nulla. Ecco, tutte le altre religioni sono false o sono una preparazione all'incontro con Cristo, che è il culmine della fede, il culmine della gioia, il culmine dell'amore di Dio. Ogni cosa ha valore, quindi, nella misura in cui conduce a Dio. Ci attacchiamo all'Immacolata con tutta l'anima e con tutto il cuore, perché è lei che ci conduce a Dio. Ecco, San Massimiliano sa che è l'Immacolata che ci conduce a Dio, è l'Immacolata che ci fa santi, è l'Immacolata, ecco, che ci dà questa prospettiva di vita. E quindi dobbiamo cercare l'Immacolata. Non passeggiare mai a due. Ecco, questa è una cosa morale. Non passeggiare mai a due per evitare le amicizie particolari. Attaccarsi solo a Dio e respingere immediatamente ciò che ne è di ostacolo. Ecco, le amicizie particolari possono creare, ecco, comunelle. Possono creare cose brutte perché si fa polemica contro un altro, magari si fa un partito. Non si serve a Dio così, si serve a se stessi, no? Si serve a se stessi e non si compie ciò che il Signore vuole. Ecco, e respingere immediatamente ciò che ne è di ostacolo. Perché l'altro ci può portare a pensieri cattivi, pensieri che forse ci danno un piacere, così immediato, però non vero, no? Ecco. Non giusto. Poi, ultimo consiglio di San Massimiliano, si può scegliere di stare con i più zelanti piuttosto che con i meno zelanti, ma solo allo scopo di apprendere da loro qualcosa di più sulla vita religiosa e diventare a propria volta più zelante. Ecco, sì, non è che è escluso qualsiasi dialogo, no? Non è che è escluso. Ecco, qualsiasi forma di comunione, insomma, con un fratello, no? Dobbiamo donarci a Dio completamente, anche per mezzo dei fratelli, cioè cercare il fratello non significa avere un piacere, non significa avere un gusto egoistico, significa avere una consolazione, una soddisfazione. Ma significa camminare nella virtù, imparare dalla virtù, avere la virtù, no? Avere la virtù, perché se non si ha la virtù, il Signore non ci benedice, non ci guarda, non ci ama, non ci ascolta, non ci vuole. Ecco, quindi l'apprendimento della virtù è necessario. Ecco, un bravo maestro spirituale, però non dobbiamo essere ossessivi, assillanti, come se tutto dipendesse dal maestro, no? Ecco, ci può dare un buon consiglio. I padri del deserto, come erano sobri quando parlavano. Poche frasi, detti, infatti, c'è un bel libro, no? Scritti e detti dai padri del deserto. Ma nel deserto parlavano pochissimo, eppure erano grandi padri spirituali. Grandi padri spirituali perché, ecco, perché praticamente con questa grande realtà, ecco, della vita spirituale che avevano in sé, no? Potevano donarsi anche agli altri. Allora, imitiamo questi grandi esempi. San Massimiliano pure non era di molte parole, anche le sue conferenze, no? Duravano poco, no? Ecco. Le sue conferenze erano molto, molto piccole, diciamo, di breve durata, infatti lo vediamo dagli appunti. Faceva degli esempi più che altro pratici, proprio come faceva Gesù, come faceva la Madonna. Esempi che potessero cavare nel cuore, esempi che potessero dare un segno, ecco, una testimonianza vera agli altri. No? E poi quando vedeva piccole cose, anche subito interveniva. Ecco, per esempio, a due non parlate, no? Non fate queste amicizie. Sì, l'amicizia è una cosa bella, cosa vera, però deve essere vera, fondata su Gesù, sulla ricerca dell'assoluto, del bene, del bello, di Dio, della verità, e non fondata sul nulla, ecco, non fondata sull'egoismo a due, egoismo particolare. Quando finisce questa forma di egoismo, ci si lascia, no? Ecco, veramente questo è terribile. Anche amici che sembrano grandi amici, in realtà quando manca il motivo dello stare insieme, cioè abbiamo un interesse, andiamo a una partita di calcio, ce la vediamo insieme, ma partita di calcio è poco, non è niente, non è qualcosa che ci lega nel profondo, è un divertimento estemporaneo, no? Sì, ci può essere, però se fa parte di un contesto, no? Oppure, non so, ecco. Non so, la politica, ecco, mi ricordo quando ci fu la decadenza del Partito Socialista con lo scandalo Mani Pulite, no? Tutti lanciarono monetine contro il fondatore, contro, insomma, il segretario del partito, no? Perché era stato, diciamo, investito dalla condanna giudiziaria, condanna penale, no? Ma allora questa è la tua fedeltà, tua appartenenza, no? Sembra proprio come, ecco, i tifosi del calcio fanno così: quando la squadra non gli piace, tirano le cose in campo, lo insultano. Vedi che rapporto che c'è? Nessun rapporto, solo un interesse proprio sensibile, sensuale, no? Di soddisfazione, di godimento particolare. Ecco. Quando andiamo a sentire un bel concerto, c'è una musica un po' patetica, come la patetica di Tchaikovsky, che è un po' molto triste quella sinfonia, no? Proprio, ecco, diceva il suo stato d'animo in quel tempo. Ecco. No, non ci piace, vogliamo una bella tarantella, una bella musica allegra, no? Che ci faccia stare allegri. Solo questa è la musica, no? La musica esprime tutto, no? Esprime lo scibile umano, il cuore umano, nella sua interezza, no? Va bene, ecco, andiamo avanti, non scoraggiamoci mai. Il Signore ci aiuterà, come ha aiutato San Massimiliano. La Madonna è vicina, che si affida a lei, vuole aiutare che si dona a lei, e quindi avremo sempre, ecco, la Madonna come nostra avvocata, come nostra signora. Ave Maria, cari fratelli, date buon consiglio, sia lodato Gesù Cristo, celebriamo bene la festa della Dolorata, che ci avvicina, ecco, siamo già nella novena, dobbiamo, ecco, vivere i dolori di Maria. Il Signore ci chiama a questo, ci chiama di accompagnare la sua mamma immacolata, la sua mamma celeste, anche nella sua corredenzione. perché questo è il segno della vera appartenenza a Cristo. Ave Maria, cari fratelli, ti do un buon consiglio.